Siamo stati travolti da notizie, racconti, testimonianze sulla guerra in Ucraina, fin dall'ormai storico 24 febbraio 2022, giorno in cui la tensione russo-ucraina è culminata nell'invasione militare da parte dei sovietici. Da quel momento, social network, TV, radio, podcast hanno raccontato i vari fronti bellici. Abbiamo visto e vediamo tuttora immagini e video del conflitto senza sosta, come si fa con una finestra sempre aperta. Dopo mesi di guerra in Ucraina, si continua a resistere, a sopravvivere in una vita alternativa che si è prepotentemente sostituita a quella di sempre, una vita che resiste anche grazie al fattore cultura, un elemento straordinario di resistenza, resilienza e ci auguriamo presto anche motore di ricostruzione. Ne abbiamo parlato con Edoardo Crisafulli, scrittore, addetto culturale del Ministero degli Affari Esteri e direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Kiev. Amico e collaboratore della Fondazione Nenni, è un testimone particolare di questo conflitto che ha già segnato la storia mondiale. Ciao Edoardo, sei un divulgatore, uno scrittore, un uomo di cultura. La guerra come ha influenzato il tuo modo di vedere e di interpretare la vita?
Direi che questa guerra mi ha influenzato profondamente, questa specifica guerra. Non è la prima guerra in cui mi trovo in qualche modo coinvolto, sia pure nelle retrovie. Ho vissuto la guerra civile agli inizi in Siria e il terrorismo in Israele, anche la guerra fra Israele e Hezbollah nel 2006. Ero proprio lì quando cadevano i Katyusha, i razzi. Però questa guerra in particolare mi ha fatto capire quanto siano, cioè mi ha fatto capire ancora di più, ha rafforzato ancora di più me la convinzione di quanto sia importante difendere i valori della società aperta, come diceva Luciano Pellicani, come diceva Sandro Pertini, una dittatura, una democrazia, qualsiasi democrazia, anche la peggiore, la più imperfetta, è meglio della miglior dittatura. E purtroppo ho capito anche l'incomunicabilità fra i due filoni e correnti della sinistra, come diceva Luciano Pellicani, che considero il grande maestro del pensiero liberal-socialista, almeno nella cultura italiana, queste due sinistre fra cui è impossibile gettare un ponte. Io ho anche cari amici nella sinistra radicale e passano il 90% del loro tempo a criticare la NATO e gli americani, quando è evidente che c'è uno stupro collettivo in atto, distruzioni, eccidi, un'invasione che non ha nessuna giustificazione, eppure il male è sempre di qua in Occidente. E questo per me è intollerabile. Quindi questa grande crisi epocale mi convince ancor di più che il filone riformista, filo occidentale, che parte da Turati, i fratelli Rosselli, il Partito Laburista Inglese, è la risposta politica della sinistra matura, che è quella riformista, che sta con la società aperta e le nostre società liberal-democratiche, pur con tutti i loro difetti.
Hai raccontato varie volte l'esperienza del viaggio, della fuga da Kiev nel momento in cui sono iniziati i bombardamenti. È stato difficile, è stato angosciante. Ci puoi raccontare qualcosa di questa esperienza?
Sì, il viaggio è stato ovviamente angosciante perché non sei lucido. Eravamo in una 500, sono già partito, cos'era, il 26, 2 giorni dopo lo scoppio della guerra, che già avevo passato la notte in bianco nella residenza dell'ambasciatore, non riuscivo a dormire, quindi ero già partito così. Ho fatto altre 33 ore in macchina senza quasi dormire. E l'angoscia, il fatto di non riuscire sempre a connettermi a casa, la mia famiglia preoccupata, mia moglie che piangeva al telefono, cioè le figlie, poi il pensiero che lasciavi gli amici dietro, alcuni colleghi, cosa succederà? La mia casa, arriveranno i russi, arriveranno, non so, i saccheggiatori, ci sarà un cambio di regime, perderò tutto, perdo il lavoro, dove vado? E poi, man mano che si accumula la stanchezza, i pensieri diventano sempre più ossessivi. E poi la paura, l'ammetto, eravamo paura, eravamo in un convoglio sicuro, eravamo nel convoglio dell'OSCE, le autorità ucraine mandavano costantemente messaggi, evitate quella zona, fate una deviazione, per quello ci abbiamo messo 33 ore a fare il viaggio, c'erano molti posti di blocco, facevamo spessissimo deviazioni, è stata veramente dura, però insomma ce l'abbiamo fatta grazie anche all'unità di crisi della Farnesina che ci seguiva passo per passo. Adesso sto scrivendo un libro che dovrebbe uscire a fine settembre per la Valecchi, una sorta di instant book in cui riprendo e rielaboro gli appunti che ho preso durante il viaggio.
Non vediamo l'ora di leggere una testimonianza così forte e diretta. Edoardo, da Kiev a Leopoli, com'è cambiato il tuo lavoro? C'è spazio per progettare delle nuove attività? Quali sono i programmi?
Per rispondere come si è cambiato il mio lavoro da Kiev a Leopoli è un po' prematuro perché sono qui da poco tempo. Sostanzialmente mi concentrerò soprattutto su corsi specialistici di italiano, professionalizzanti. Avevamo iniziato un corso per restauratori, per esempio, vorrei proseguire quello, restauratori di opere d'arte, mosaici, eccetera. E moltissimo sulla traduzione del libro italiano e vorrei far tradurre anche Pellicani in lingua ucraina. Qui sono forti lettori e quindi raggiunge un pubblico vastissimo. Vorremmo inaugurare una collana di amici della società aperta e tradurre pensatori come Bobbio, Pellicani, autori della tradizione liberale, repubblicana, riformistica, diciamo, italiana. Che possono rappresentare un patrimonio anche per gli ucraini che vogliono leggere anche classici e anche saggi più recenti del pensiero politico, sociologico italiano, però non trascureremo anche i festival del cinema, perché comunque pian piano le istituzioni culturali, i festival in alcune zone, in alcune città stanno riprendendo vita e il rapporto con i teatri dell'opera, perché è molto importante qui la musica lirica. Adesso l'Istituto di Cultura riapre in un certo senso con un primo evento che è stato ideato con grande professionalità e anche con grande tempismo e grande intelligenza e sensibilità in questo momento da parte del Festival Pucciniano di Torre del Lago ed è una bohème in coproduzione. Il 23 agosto si svolgerà a Torre del Lago, ma la trasmetteremo anche in streaming sui canali, su Facebook del nostro Istituto di Cultura e questa bohème, la coproduzione fra il Teatro dell'Opera di Leopoli e appunto il Festival Pucciniano.
La cultura in situazioni come queste ha un ruolo importante, aiuta a sopportare le sofferenze, sostiene le idee, i pensieri, i ragionamenti e stimola delle riflessioni. Culturalmente parlando, soprattutto tra i giovani, vogliamo sapere, da quel che hai potuto notare, stanno emergendo dei nuovi movimenti, delle nuove esperienze artistiche, culturali. Insomma, che legame c'è anche con la cultura russa? Abbiamo visto che ci sono state tante difficoltà in questo senso anche nel resto d'Europa.
Che la cultura abbia in queste situazioni del genere un ruolo essenziale è scontato. E da un lato capisco le reazioni degli ucraini di rigetto verso la cultura russa in questo momento in cui vengono bombardati, però penso che la nostra sfida sia anche quella nei prossimi anni di far capire agli ucraini che il bilinguismo è una risorsa anche per loro, perché in vaste aree del paese sono bilingui. Parlano russo-ucraino, quindi quello che è importante secondo me sarà servirsi in senso positivo di canali, strumenti culturali per riannodare un po' i fili anche fra russi e ucraini, perché c'è tutto, io sono convinto, un settore importantissimo della cultura russa che è imbavagliato, non può parlare, sono convinto che siano col popolo ucraino. Quindi, per il momento direi che naturalmente nuove esperienze artistiche vedo un po' un fermento che porterà certamente a rielaborazioni della sofferenza, però Penso per darmi un esempio, Irina Fedorenko, che è un'artista che ho invitato a Rimini di recente quando stavo in Italia per una sua mostra, ha fatto una serie molto bella, ha dipinto una serie molto bella di quadri chiamati Bambini della guerra, bambini naturalmente immaginari, i volti di questi bambini molto evocativi, per nulla retorici, Ed abbiamo già la prima rielaborazione artistica della sofferenza di questa guerra, i volti dei bambini. Questo è uno di tanti esempi.
Tra la cultura e la società c'è sempre un legame molto stretto, ontologico quasi. Qual è la situazione sociale del popolo ucraino? I giovani come stanno reagendo?
La situazione sociale del popolo ucraino non è facile, anzi direi è proprio difficile, soprattutto dal punto di vista economico, però è un popolo molto forte, è un popolo molto fiero di sé, ingiustamente e secondo me con una buona dose di malafede o di ignoranza, o malafede o ignoranza, definito un popolo in blocco nazionalista. Ci saranno anche, anzi ci sono dei nazionalisti anche estremisti, ma le ultime, io ripeto sempre, i miei amici della sinistra radicale o anche alcuni di destra che sostengono questa tesi, che c'è solo un barometro, c'è solo un metro per valutare l'opinione pubblica nelle democrazie, sono le elezioni politiche. E nelle ultime elezioni politiche i partiti di estrema destra hanno preso, mi pare, fra il 2 e il 3%, una percentuale risibile. È un popolo molto fiero di sé, che ha riscoperto e rilanciato lo studio della propria lingua. I giovani reagiscono nel modo in cui reagirebbero forse anche i nostri giovani. Sono giovani che ascoltano la musica che ascoltano i nostri figli, i nostri amici, ed è una bella gioventù. È una bella gioventù che va ai concerti, che legge libri, che ama la cultura, che si avvicina molto sempre di più all'Europa occidentale e molti ascoltano musica italiana. E anche so, musica pop italiana e amano moltissimo l'Italia. Vogliono stare in Europa, vogliono la libertà, vogliono la democrazia. E anche se la situazione è molto difficile, però si sentono sostenuti dall'Europa e dall'Europa occidentale, dall'Unione Europea, e perché anche loro sono Europa, è indiscutibile, è un popolo culturalmente europeo, affine a noi, ed è giusto che entri in Unione Europea.
La guerra è arrivata in Europa, in Italia, in modo molto diretto grazie ai social network. Cosa pensi di questo binomio guerra e social? È la prima volta di fatto che l'Europa si confronta realmente con questo fenomeno, che non è nuovo, ma forse è stato nuovo per noi europei.
Beh, l'Europa forse è la prima volta che si confronta con questo binomio guerra e social. Io l'avevo già vissuta per quel poco che sono stato in Siria durante, diciamo, l'inizio, no? della guerra civile tra il 2011 e il 2012, perché comunque i social, soprattutto, credo soprattutto Facebook, se non erro, ma anche Twitter, all'epoca giocò un ruolo fondamentale nell'espandere l'onda delle proteste popolari contro i regimi nei paesi arabi. In questo caso a me sembra di poter dire che abbia svolto anche un ruolo positivo l'uso dei social. Adesso si è vista naturalmente la propaganda filorussa all'opera, ma è stata talmente violenta questa invasione, talmente evidente che nulla può giustificare questo tipo di situazioni, non solo la situazione bellica in sé, ovviamente, ma questo tipo proprio anche di massacri. Abbiamo visto a Bucha durante l'occupazione, lì appena fuori, pochi chilometri da Kiev, uccisioni di massa, stupri. Per cui io credo che questo giro, la diffusione di queste notizie sia stato un mezzo anche diciamo culturale di informazione, quindi praticamente bellico a modo suo, positivo perché ha arginato ciò che veniva dalla Russia. E poi va aggiunta una cosa, Zelensky si è dimostrato, oltre ad essere leader politico di prima grandezza, si è rivelato un bravissimo comunicatore. Cioè, questa è ragione. E forse per noi la prima guerra combattuta parallelamente, forse ancora di più sui social e nella comunicazione. E quella guerra, a mio modesto modo di vedere, l'ha vinta Zelensky, l'ha vinta quindi l'Europa occidentale, l'ha vinta l'Occidente, l'Occidente libero e democratico. Non è riuscita la narrazione filorussa, o che in qualche modo giustifica ciò che è avvenuto, non è riuscita a far breccia.
Questa guerra non solo non è finita, ma non si sa neanche bene che cosa poi potrà accadere. Volendo però immaginare uno scenario eventuale, tra speranza, realtà, attese, aspettative, cosa ci sarà o cosa ci potrebbe essere dopo?
Il rischio è quello di una guerra fredda, anche culturale, che rompa i rapporti tra noi e loro. In generale, fra noi, il mondo russo e l'Ucraina, quale ponte fra l'Europa occidentale e la Russia. Finita questa guerra, leccatesi le ferite, bisognerà anche avere la capacità di perdonare. Ispirarsi all'esempio anche di Nelson Mandela, che non è un pensiero questo qui buonista o cristiano, è una valutazione politica. E lì si vedrà la stoffa dei leader delle prossime generazioni, perché questa guerra richiederà un lungo periodo, lunghissimo periodo di riappacificazione, però è necessario. La Russia è una cultura che ha un forte imprinting europeo. L'esempio che si fa spesso, leggi Tolstoi, leggi Dostoevsky, ti senti immergere nella cultura letteraria europea. Credo che sia un obiettivo molto ambizioso, ma la speranza è di arrivare pian piano ad una riappacificazione, a una ripresa di rapporti culturali. Il mio auspicio, il mio desiderio profondo è che dopo questa guerra noi si riesca a svolgere un ruolo di pontieri, di pacificatori. Ecco, per esempio, in questo momento, mentre sto rilasciando questa intervista, è partito, non so se si sente, la sirena d'allarme. Sono nell'albergo Leopoli, è partita la sirena d'allarme. Potrebbe essere anche solo un aereo che sconfina gli spazi aerei. Quindi, ecco, senti, sentite in senti.
Шановні гості, увага! Повітряна тривога. Спустіться, будь ласка, в бомбосховище на мінус перший поверх. Візьміть з собою всі необхідні речі. Dear guests, attention, air alarm. Please go down to the bomb shelter on the ground floor. Take all your necessary things with you. Шановні гості,
Ecco,
увага!
questo qui avete sentito in tempo reale cosa significa vivere a Leopoli adesso. Può succedere anche alle 3 del mattino, alle 4, qui sono le 11 meno 10. Adesso devo lasciarvi perché devo andare nel bunker. Viva la pace e abbasso la guerra.
Take all your necessary things with you.